lasciarci qui così.
Vero. Ma qui è aperto.
Prima che mi convinca a salire qua, che non è il caso, buonasera, ben ritrovati e grazie per la fedeltà a questi appuntamenti. La pace è un'aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Così Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale per la pace del 1° gennaio scorso, dove continua raccontando la nuova Gerusalemme, descritta dalla Bibbia come, cito, una città con le porte sempre aperte per lasciare entrare genti di ogni nazione, che la ammirano e la colmano di ricchezze. La pace è il sovrano che la guida, e la giustizia il principio che governa la convivenza al suo interno. Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui viviamo questo sguardo contemplativo, realizzando la promessa della pace. Chi è animato da questo sguardo sarà in grado di riconoscere i germogli di pace che già stanno spuntando e si prenderà cura della loro crescita. Trasformerà così in cantieri di pace le nostre città. Di cantieri di pace, di una pace ancora e sempre da costruire, parleremo stasera con i nostri ospiti, che ringraziamo fin da subito, Don Fabio Corazzina e Irene Piccolo, facendoci provocare dallo slogan 68, mettete fiori nei vostri cannoni, e dalla quella guerra mondiale a pezzi evocata da Papa Francesco, che io credo è innanzitutto un appello a noi, perché cominciamo a costruire la pace a pezzi, ciascuno per il proprio pezzo. Lascio subito la parola per il primo intervento alla dottoressa Irene Piccolo, specializzata in diritto internazionale e in geopolitica, e che ha lavorato per alcuni anni come consulente esterna del governo italiano e per organismi delle Nazioni Unite. A Roma ha conseguito il dottorato in organizzazioni internazionali e diritti umani e ha scelto di lavorare soprattutto nel campo dell'educazione e della formazione, anche tramite l'associazione Amistades, di cui è fondatrice e presidente. La ringraziamo doppiamente per aver accettato il nostro invito, che è arrivato un po' all'ultimo. Già l'avevamo detto l'altra volta, Franco Vaccari, che inizialmente doveva essere di nostri, in questo momento è, non so se in Canada o negli Stati Uniti, insomma, a presentare rondine. Avremo magari in futuro occasione di incontrarlo, ma siamo molto felici che Irene Piccolo sia con noi stasera. A lei lascio la parola e a noi buon ascolto.
Buonasera. Ok, accesso, avevo il dubbio. Beh, spero di essere all'altezza di questa sostituzione. Quando mi è stato assegnato questo argomento, così mi sento anch'io meglio. Quando mi è stato assegnato questo argomento, l'interpretazione che ho voluto dare è stata quella di rappresentarvi il più possibile questa guerra mondiale a pezzi. Perché purtroppo dello slogan del 68 non è rimasto veramente nulla nella pratica, fiori nei cannoni non ce ne stanno. Anzi, paradossalmente, nel 68, guardando con una prospettiva globale, che è quella che do io del diritto internazionale e della geopolitica, i conflitti erano comunque più congelati, perché essendoci il bipolarismo, Unione Sovietica, Stati Uniti, era un po', come dire, non si muove foglia che Stati Uniti non voglia su un fronte o Unione Sovietica non volesse sull'altro fronte. Dopo il crollo di questo meccanismo bipolare è inevitabile che i centri di potere si siano moltiplicati, gli individualismi e i particolarismi si sono amplificati e i conflitti che prima erano latenti e tenuti a bada dalle pressioni delle due grandi superpotenze sono totalmente esplosi. Quindi il mio obiettivo di oggi è rappresentarvi conflitti, li ho dovuti selezionare necessariamente perché il mondo purtroppo è pieno di conflitti, e ho deciso di dedicare in maniera credo abbastanza equa l'attenzione a conflitti conosciuti come la Siria o la Libia, conflitti dimenticati come l'Ucraina o l'Afghanistan, conflitti non conosciuti, almeno per quello che io posso vedere dei media non strani, aprendo la TV o aprendo i quotidiani, come il Burundi, il Sud Sudan, conflitti fraintesi, o meglio, potenziali conflitti fraintesi come la Corea del Nord, e via dicendo. Dopo questa introduzione vado a raffica, sono una chiacchierona, vi darò tantissime informazioni, se vi sentite a un certo punto rimbambiti dalla mole, mi fermate, mi dite torna indietro, rewind. Allora, questo è solo per rappresentarvi, senza guardare le singole voci della leggenda, il caos globale. È una cartina di Limes, Caoslandia si chiama, perché dovunque si pone lo sguardo ci si rende conto di quanti conflitti di tutti i tipi, qui parliamo conflitti dell'acqua, della droga, delle energie come il petrolio, il gas e via dicendo, più conflitti etnici, religiosi, eccetera, eccetera, eccetera. Le ragioni sono di tanti tipi. Questi sono i conflitti che ho selezionato io, che vi dicevo prima, in semplice ordine alfabetico. Partiamo dall'Afghanistan. L'Afghanistan perché ve ne parlo? Perché anche questo non lo sento, ma il conflitto in Afghanistan è nuovamente peggiorato. Lo scorso anno, a livello di arrivi di migranti dall'Afghanistan, c'è stato un picco, dovuto al fatto che già a fine 2016, e la cosa si è rafforzata nel 2017, i talebani hanno il possesso del circa il 60% del territorio afghano, nonostante la presenza internazionale. Quindi, quello che noi siamo andati, tra virgolette, a sistemare nel 2001-2003, sta ritornando. Lo stesso identico conflitto. La conferma è data dal fatto che i militari italiani dovevano essere ritirati, come vi scrivo nella slide, all'inizio 2017 si è deciso di rinnovare la missione e soprattutto si è fatta una sostanziale modifica nella missione. Prima gli italiani stavano chiusi nella base a Herat e facevano i formatori, cioè le forze afghane entravano nella base e venivano formati dai nostri militari. Adesso i militari italiani sono ritornati di nuovo sul campo di battaglia, quindi si torna a uscire dalle basi perché la situazione è modificata. E qui vedete, questa è una cartina della fine del 2016. I talebani, qual è la loro presenza? Tutta la parte in rosso barra rosee è influenza talebana a fine 2016, adesso è notevolmente cambiata. Questo era giusto per darvi un flash, perché di Afghanistan io non ne sento più parlare, ma è un conflitto che a breve tornerà di nuovo sulle pagine dei giornali. Burundi invece, Burundi io non lo sento nominare per niente, eppure sono molti anni che è in corso un conflitto interno che sta di nuovo sfociando nel genocidio. Tutti ricordano il genocidio del Ruanda del 94. Il Burundi è lì, confina con Ruanda. La distinzione etnica è sempre la stessa, Hutu e Tutsi. Nel Ruanda i Tutsi e gli Hutu moderati erano state le vittime principali del genocidio, ricordo 500.000 morti in meno di 4 mesi e poi il numero continua ad aumentare in maniera esponenziale. In questo caso si sta ricreando la stessa identica situazione. Il presidente Tnia Hutu, che ovviamente non contento e ingordo di potere si ricandida per la terza volta alla presidenza, violando la Costituzione. Le forze di minoranza si ribellano, Tutsi e Hutu moderati che si oppongono al presidente iniziano a essere fatti fuori. La comunità internazionale se ne ricorda circa 2 anni dopo, arriviamo sempre puntuali a questi appuntamenti, si chiede il deferimento alla Corte Penale Internazionale del presidente, perché nel 1994 la Corte Penale Internazionale non esisteva, è stata creata proprio in seguito ai genocidi ruandese, a quello avvenuto nella ex Jugoslavia Srebrenica e tutto il conflitto della ex Jugoslavia che vi è stata creata finalmente questa Corte Penale Internazionale che dovrebbe intervenire in tutti questi casi di crimini internazionali, è stato deferito e il Burundi cosa ha fatto? È uscito dallo statuto della Corte, togliendogli la giurisdizione. Quindi adesso l'unico modo eventualmente per processare il dittatore è che il Consiglio di sicurezza all'unanimità decida di mandarlo in tribunale e qui ne vedremo delle belle. Questi sono i numeri della crisi del Burundi negli ultimi 2 anni. Io ovviamente ho dovuto selezionare delle immagini, ma vi assicuro che se andate su internet e cercate un minimo di informazioni troverete dei video veramente agghiaccianti, dove si vedono scene, non lo so, di qualcuno che dice preferisci essere ucciso con un macete o con una barra di metallo. Molto molto cruente. Quindi gli sprazzi, gli input che vi voglio dare è per andarvi a documentare. Se andassi a fondo ogni singolo conflitto non ne usciamo più. Quello che voglio approfondire un po' di più è la Corea del Nord, perché mi rendo conto che c'è una totale non conoscenza della situazione. Non abbiamo di fronte un dittatore, Kim Jong-un, che è un pazzo, punto. Nel senso, probabilmente la testa a posto non ce l'ha. Però, anche se diamo quel presupposto che la follia sia qualcosa di genetico, noi dobbiamo anche analizzare gli ultimi 20-30 anni di politica nordcoreana. E prima di Kim Jong-un c'era il padre Kim Jong-il, prima di lui c'era il nonno Kim Il-sung, hanno fatto la stessa identica cosa. Il meccanismo è sempre quello, minaccio di lanciare una bomba nucleare e poi scendo a patti. Qual è il meccanismo base della politica nordcoreana? Quello che vedete è il fondatore della patria, Kim Il-sung, il nonno dell'attuale dittatore. Allora, vi ho insegnato la filosofia dello Yuche, che significa autosufficienza. È un meccanismo, tra virgolette, tribale, sciamanico, tipico della Corea del Nord, sulla base del quale Kim Il-sung ha fondato lo Stato nordcoreano. Autosufficienza nei confronti di chi? Nell'ottica di Kim Il-sung era nei confronti degli Stati Uniti. Non vogliamo avere nessuna ingerenza statunitense ed essere autosufficienti a livello economico e di armi, quindi militare, nei confronti degli Stati Uniti. Per quale motivo gli Stati Uniti? Perché ce li aveva subito al confine, in Corea del Sud. Perché fino al 75 gli armamenti statunitensi in Corea del Sud hanno avuto un aumento incredibile, solo nel 75 si sono fermati, fino al 90. La Corea del Sud aveva il nucleare, la Corea del Nord no. Quindi nell'ottica dell'autosufficienza e della difesa ha iniziato a parlare di nucleare, ma fino agli anni 90 non si è visto assolutamente nulla. Vi segnalo la carestia degli anni 90. Perché è in quel periodo che inizia il balletto che la Corea del Nord ci fa ogni 2-3 anni minacciando di lanciare una bomba atomica, qualche missile intercontinentale e via dicendo. Guardate il percorso. Allora, nell'85 la Corea del Nord entra nelle NPT, che è il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, che significa che ha il nucleare se lo tenga ma non aumenta le proprie scorte, come la Russia, l'India, il Pakistan e gli Stati Uniti, chi non ce l'ha non lo produce. Nel 91 c'è il primo accordo tra Corea del Nord e Corea del Sud. Fino al 91 si erano fatti la guerra sotto qualunque tipo di fronte, non si lasciavano mai in pace, neanche una volta. Fanno questo accordo, il problema di questo accordo è che non aveva delle sanzioni per chi lo violava. Quindi un accordo internazionale senza sanzioni non ha nessuna forza, non c'è nessun deterrente. Cioè ce la raccontiamo, ce la sogniamo, così. Allora che succede? Il tempo di firmare l'accordo, 3 giorni dopo Kim Il-sung inizia gli esperimenti nucleari e qualche giorno dopo minaccia di uscire dal trattato di non proliferazione. Quindi da questa politica dello yo-yo, un giorno dico una cosa, il giorno dopo ne dico un'altra e andiamo avanti così. Nel 94 c'è la prima grandissima crisi in cui la Corea del Nord minaccia di uscire dal trattato che consente il controllo da parte degli esperti dell'AIEA, che è l'organizzazione che manda i propri esperti a controllare che non ci sia l'armamento nucleare e il nucleare sia utilizzato solo a fini civili. Ormai lo conoscete, almeno per sentito dire, per tutte le volte in cui gli esperti dell'AIEA sono stati mandati in Iran e sono stati rispediti indietro, per dire. C'è questa crisi, il motivo della crisi qual è? Nel 94 la Corea del Nord viene letteralmente dilaniata dalla carestia, totalmente dilaniata. Qual è l'unico modo per Kim Il-sung di riuscire a ottenere l'attenzione sul proprio paese? perché considerate che la Corea non ha un'economia, non ha agricoltura, non ha industrie, tranne quella del nucleare adesso, non ha nulla di nulla. Gli unici diciamo, fattori produttivi sono i campi di lavoro barra concentramento, dove si tengono i dissidenti politici che vanno sostanzialmente nelle miniere di minerali a estrarli. Punto. Quindi, non avendo nessun tipo di economia produttiva, nel momento in cui si realizza una carestia, è necessario l'intervento degli aiuti internazionali. E Kim Il-sung, per ottenerli, inizia a minacciare di sganciare una bomba nucleare che neanche aveva. A furia di minacciare, il climax della tensione sale. Addirittura mandano Jimmy Carter, ex presidente degli Stati Uniti, a cercare di contrattare con Kim Il-sung. Riesce a ottenere un accordo di pace. Qual è la trattativa? Io smetto di minacciare il lancio di una bomba atomica se tu mi mandi tot soldi per gli aiuti, tot aiuti alimentari, quindi proprio cibo, e tot carburante, perché non hanno carburante. Non essendoci vie di comunicazione sviluppate, i treni sono messi male, le strade non esistono, vanno in bicicletta. L'unico modo per poter comunicare all'interno dello Stato è avere carburante per le auto. Per noi sembrano cose basilari, per loro sono essenziali, che è diverso. E questo stesso percorso si ripete ciclicamente. Nel 98 la carestia è finita, ha ammazzato 1,5 milioni di nordcoreani, Kim Il-sung, non c'era più Kim Il-sung, scusate, c'era già il figlio, non ha più motivo di fare il buono, perché gli aiuti li ha ottenuti, la carestia è terminata, inizia di nuovo a minacciare. E tutte le tappe che vi indico successivamente sono gli anni cruciali in cui c'è sempre questo continuo balletto e corrispondono con carestie. Anche adesso la Corea del Nord è in piena carestia. Kim Jong-un calcola tutto. Se voi vi ricordate, a Ferragosto sembrava dovesse esserci l'apocalisse. C'era stato l'ultimatum, il 15 d'agosto sgancia la bomba. Non lo farà. A meno che poi a un certo punto non vada totalmente di matto. Però vedete, vi ho portato alcuni titoli di giornali segnandovi la data. Questo è del 2010. C'erano stati gli affondamenti di navi sudcoreane da parte della Corea del Nord e sembrava che la guerra fosse pronto ad esplodere. Quest'altro è del 2015, in cui Kim Jong-un si era arrabbiato perché avevano fatto a Hollywood un film su di lui, chiamato The Interview, e aveva minacciato gli Stati Uniti con il Final Doom, cioè la soluzione finale, vi faccio fuori, siamo ancora tutti qua, voglio dire. Qual è la motivazione per cui la Corea del Nord è così importante? È solo e puramente geopolitica. Quindi l'attenzione è fondamentale che stia lì. Vi segnalo Earthland e Rimland, è una teoria geopolitica del 1900 che guida però le mosse americane. Earthland è il cuore del mondo, chi possiede il cuore del mondo controlla il mondo. Per geografia lì c'è la Russia, quindi ci sta proprio. L'unico modo è circondare il cuore del mondo occupando il Rimland. E gli Stati Uniti hanno cercato per tutti gli ultimi 50-60 anni di occupare quelle zone dove ci sta l'Ucraina, l'Arabia Saudita, il Medio Oriente, la Corea del Nord, il Vietnam, è tutto lì, c'è un motivo, anche l'Afghanistan sta lì, l'Iraq sta lì. Cambiamo conflitto. La Libia, un po' più nota. Qui parto dalla questione migranti, perché la Libia comunque ci tocca da vicino soprattutto per questo. Luogo di raccolta, perché tutti sappiamo che lì ci sono i centri di raccolta dei migranti, non sono una cosa nuova, esistono da almeno 20 anni, semplicemente prima erano controllati da Gheddafi, adesso dalle tribù o dalle organizzazioni criminali, perché partiamo dal presupposto che la Libia non è controllata da nessuno che possa definirsi